Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, l'ultimo passo che abbiamo fatto la settimana scorsa era il 22, che era pagina 539. Abbiamo detto così: facciamo il 21. Hashem disse: ecco, vi è un luogo presso di me dove puoi sostare sulla roccia. Quando la mia gloria passerà, ti introdurrò nella cavità, vi ricordate, in questa cavità della roccia e ti terrò coperto con la mia mano finché sarò passato. Questo è quello che Dio dice a Mosè, che di entrare in questa cavità all'interno della
Esatto.
roccia perché si possa proteggere da Dio, dalla luce forte di Dio e così via. Ok, 23, pagina 540. Quando poi, va avanti Dio a dire a Mosè, ritirerò la mia mano, ricordiamoci sempre, abbiamo detto diverse volte, ogni volta che qua la Torah parla a proposito di Dio, usando un linguaggio molto umano come qui la mia mano, intende ovviamente parlare in un linguaggio che noi umani capiamo. Ovviamente Dio non ha un corpo, Dio non ha mani. Però quando si dice la mano di Dio, l'occhio di Dio, eccetera, eccetera, si intende un modo come noi umani possiamo capire. Ok? Perciò, quando poi ritirerò la mia mano, mi vedrai dal tergo da dietro, mentre il mio volto non si vedrà. Perciò, Mosè, che ha avuto più di tutti la rivelazione di Hashem, più di tutti gli altri profeti, come l'altra volta abbiamo detto, però neanche lui ha visto il volto, diciamo così, di Hashem, bensì ha visto soltanto la parte dietro. Adesso vediamo cos'è questo dietro di Hashem. Vediamo il 23, quando poi ritirerò la mia mano, quando la manifestazione della mia gloria ti oltrepasserà. Perciò ritirare la mano vuol dire quando io passo e ti supero, passo davanti a te. Veraita et achorai, mi vedrai dal tergo. Allora, qua la spiegazione è: vedrai il nodo dei miei tefillin. Allora, gli uomini mettono i tefillin, i fili, non i filateri, come si chiamano i tefillin, i filateri? Sul braccio e sulla testa. Adesso il tefilin della testa, sì che c'ha un cubo qui davanti tra gli occhi, all'altezza di mezzo agli occhi, con dentro le pergamene con le scritture, però come rimane sulla testa? C'ha il laccio di pelle che va tutto intorno alla testa e dietro, dove c'è all'altezza della nuca, c'è questo nodo dove regge il tutto. Ok? Allora qua dice: mi vedrai dal tergo, vedrai il nodo dei miei tefilin, dice Hashem. I tefilin dell'uomo sono la manifestazione della sua, dell'uomo, gloria, della gloria dell'uomo e quelli di Hashem. I nostri tefilin sono la nostra gloria e la gloria di Hashem. Sono la manifestazione della gloria divina vera e propria in tutta la sua intensità. Adesso io vi porgo una domanda: cosa vuol dire che Hashem ha dei tefillin? Stefano, cortesemente spegne il microfono. Cosa vuol dire che Stefania? Cosa vuol dire che Hashem ha te feeling della testa?
Perché anche a scienza le mi so.
Oh, allora spiega il Talmud che tutto quello che Hashem chiede a noi di fare, ovviamente in primis lo fa anche lui. Come fa il maestro a chiedere agli alunni di fare determinate cose, di comportarsi in un certo modo se il maestro stesso non le fa? Perciò quando Hashem dai 10 comandamenti, le 613 mitzvot, tutto quello che lui richiede è il primo. È il primo a doverle rispettare. Perché? Perché l'insegnamento è l'esempio. Quando tu fai qualcosa, è l'insegnamento migliore di poter dare al prossimo. Perciò adesso non sappiamo esattamente cosa vuol dire che Hashem ha i tefilin e che li metta, che ovviamente non lo sappiamo. Però qua, quando si dice che tu vedrai il mio retro, vedrai, vuol dire che vedi questo nodo dei tefillin che è qui dietro la mia nuca. Perché sono appunto la manifestazione della gloria nostra e della gloria di Hashem in tutta la sua intensità. Hashem non mostrava quindi a Mosè la sua vera gloria, cioè il suo volto e così via, bensì una sua forma parziale, espressa con il nodo dei tefilin legato alla sua nuca. Il Rebbe di Lubavitch approfondisce l'argomento mettendo in luce il significato simbolico del nodo dei tefilin. Perciò lui spiega cosa si intende. Il dialogo fra Hashem e Mosè segue la supplica da parte di Mosè di perdonare il popolo. Siamo adesso dopo il peccato del vitello d'oro e ovviamente, scusate, Mosè sta pregando a Dio per perdono per il popolo ebraico. Allora, ripetiamo. Mettendo in luce il significato simbolico del nodo dei Tefilin, il dialogo tra Hashem e Mosè segue, qualcuno ha il microfono acceso, segue la supplica di Mosè di perdonare il popolo. Ok? Avvolto nel tallit, il scialle dove si prega, con il quale si prega, e indossando appunto i Tefilin, Hashem insegna quindi a Mosè le preghiere, trasmettendo al popolo le parole da recitare per ottenere l'espiazione divina e la misericordia. Perciò qui Hashem sta dando un insegnamento a Mosè di come richiedere l'espiazione, che Hashem perdoni i nostri peccati, e di avere misericordia. Se desiderate, dice Hashem, ottenere il perdono, emulatemi. Perciò qua Hashem stesso in questo momento è avvolto dal scialle della preghiera e dai tefilin e dice a Mosè: ti sto dando un segreto. Emulatemi, imitatemi, indossate i tefilin e il tallit e pregate come vi insegno. Il peccato è di per sé un fenomeno inspiegabile. Perché il peccato è una cosa inspiegabile? Come può un ebreo credente, per definizione, come Talmud dice che ognuno di noi è un credente, anche chi non fa le mitzvot in realtà crede, come fa un credente contrastare la volontà di Hashem? Se sei credente non puoi contrastare, non puoi fare peccati, perché ci credi. Allora, come è possibile che fai un peccato? Allora, colui che ha creato l'universo, no, co come puoi contrastare la volontà di Hashem? Colui creato l'universo e lo ricrea in continuazione. Vi ricordate che mi ha spiegato diverse volte che Dio, quando ha creato il mondo, non l'ha creato una volta soltanto e l'ha messo lì. La Kabbalah spiega che ogni secondo, ogni istante, Dio sta ricreando il mondo ex novo tramite la ripetizione dei passi, dei versi, delle stesse parole che migliaia di anni fa Dio ha usato per creare il mondo, perché Dio ha creato il mondo con la parola. Lui continua da quel dì in continuazione a ripetere quelle frasi che tengono il mondo, cioè l'energia di Hashem che arriva al mondo passa tramite le parole, le stesse parole che ha usato quando ha creato il mondo, e la cui presenza colma tutto il creato, e la sua presenza non c'è un posto al mondo dove possiamo dire, ah, in questo angolo qui non c'è Dio, non esiste. Dio è presente dappertutto. Perciò la domanda è, come possiamo noi credenti fare un qualcosa che è contro la volontà di Dio, che è il creatore del mondo, che ricrea il mondo e che è presente in tutto il mondo e così via? La risposta è, solo dimenticando momentaneamente per questo Hashem mostra mi scusi allora contrastare la volontà di Hashem con lui che ha creato l'universo e lo crea in continuazione e la cui presenza colma il creato allora dice solo dimenticando momentaneamente questa è la risposta no, non è che tu ti dimentichi momentaneamente, in quel momento che tu fai la trasgressione, tu in quel momento stai per un attimo di defiance, di debolezza, allora lì ti dimentichi della grandezza di Dio, della tua fede e così via. Perciò non sei in realtà al 100% cosciente di quello che stai facendo, perché se tu lo fossi non lo faresti. Infatti il Talmud dice altrove che quando una persona fa un peccato è perché in quel momento è nichnas bo ruach shtut, entra in lui uno spirito di follia, di pazzia, che non sta capendo in realtà, è come un folle, è come dire un pesce che fa di tutto di saltare fuori dall'acqua, sarebbe un folle perché è la sua morte. Così anche un umano che fa qualcosa contro la volontà di Dio, in quel momento è preso da uno spirito di follia perché è folle che un umano possa contrastare Hashem. È la tua linfa vitale, è la tua vita. Esattamente come il pesce che vuole saltare fuori dall'acqua. Però lo facciamo ogni giorno, a volte diverse volte al giorno, perché in realtà non capiamo in questo momento, siamo presi dalla follia. Per questo Hashem mostra a Mosè i tefillin e il talit. I primi, cioè i tefillin, sono un ricordo tra i tuoi occhi, che mettiamo all'altezza degli occhi sulla fronte, sulla testa. Mentre del Talit è detto, lo vedrete e ricorderete le mitzvot. Perciò il Talit, questo scialle che ha i quattro angoli, ha il tzitzit a sua volta, del tzitzit la Torah scrive nel libro di Bamidbar, vedrete il tzitzit, proprio vedrete, e ricorderete di fare le mitzvot. Ragion per cui il tzitzit non si mette soltanto quando si prega, ma è un indumento che gli maschi mettono esattamente sotto la camicia tutto il tempo, tutta la giornata. Ragion per cui, grazie David, che c'è usanze di appunto questi fili che escono, c'è chi usa metterli fuori dai pantaloni anziché dentro affinché appunto vengano visti. Non è un obbligo, sono usanze diverse. C'è chi usa metterli dentro i pantaloni, ma tutta l'idea è di vedere i tzitzit affinché tu ti ricordi di fare le mitzvot. Perciò qua abbiamo due cose, abbiamo i tefilin. I tefillin della testa e i tzitzit. Il nodo dei tefillin, infine, è metafora della maniera più efficace di preservare la memoria. Perché? Non a caso, per non dimenticare, si annoda un fazzoletto. Il nodo di per sé, il nodo dei tefillin in particolare è per non dimenticare, e come dice che appunto si annoda un fazzoletto per ricordarsi di qualcosa, per espiare i peccati e non ricadervi più. quindi necessario rafforzare la memoria. Perciò i tefillin della testa che hanno un nodo e il nodo serve a ricordare. Ricordare che cosa? Ricordati di non fare i peccati, tenendo sempre presente che Hashem è il creatore, è colui che rigenera di continuo il creato. Perciò tutto questo che abbiamo studiato adesso è una spiegazione che il Rebbe ha dato. Chi vuole vederlo è il capitolo, il Likutei Sichot, volume 21. Perciò, qui quando Dio sta parlando a Mosè, Dio è avvolto nel suo scialle della preghiera, ha i tefilin, e fa vedere a Mosè soltanto il tefilin nodo posteriore. Questo nodo abbiamo detto che era, fa venire in mente il risuscita il ricordo. E ricordo di che cosa? Ricordo di fare le mitzvot, ricordo di non fare i peccati. Questo è quello che Dio sta dimostrando a Mosè. Perciò mettete i tefilin, lo prometto, lo dice dopo. Mettete tefillin per espiare i peccati.
Una domanda.
Yes.
Quando c'è, si fa la Kriyat Shema e poi c'è Vayomer e quel gruppo, no, nella Kriyat Shema, che si fa così quando nomina i Tefillin, proprio per questo fatto qua, che quando li vedi ti ricordi delle Mitzvot. Ecco
Sì. Sì.
perché.
Sì.
Si faceva così, si baciano. Adesso
Si vede se si e si bacia, sì, esatto.
capisco.
Ok.
Rav Miki,
Yes.
puoi sentirmi perché sono in macchina. I'm going to the hospital now.
Sì, la sento.
Ok, io avrei una domanda che se non faccio mi rimane il dubbio. Io
E
a
poi
proposito.
diventa pericoloso che poi stasera rischia di non dormire.
Esattamente.
No, ma è così, non è una battuta, non è una battuta. Perché le donne, specialmente le donne, non è usanza che studino il Talmud, o comunque non in profondità come lo fa un uomo. Perché il Talmud è pieno di domande e risposte, domande e risposte. Se poi rimane una domanda non risposta, la donna poi, curiosa com'è, assetata di sapere, di conoscere, potrebbe stare male finché non ha la risposta all'indomani.
Esatto,
Non
perfettamente.
vorremmo mai che lei stia male per colpa
No,
nostra. Dica.
esattamente, immagino di no.
Ok.
Allora, io stavo seguendo, perché mi interessa molto, perché in epoca più proprio indietro avevo letto La guida dei perplessi, mi ero interessata a Maimonide, e stavo seguendo Shlomo Bechor,
Sì.
e quindi l'ultima lezione che c'è stata, la penultima forse su Maimonide, si parlava appunto di questa parte in cui Hashem si rende in qualche modo non visibile, no? Per cui si gira dalla parte posteriore, e in modo che comunque tu, in realtà, secondo l'interpretazione di Maimonide, per quello che sono riuscita a capire io, esistesse non soltanto un credere, ma anche un essere consapevole, cioè un conoscere, che poi è evidente che rimane limitato al fatto che conoscere un'entità in maniera reale, no? Cioè, che non è conoscibile, diventa ovviamente impossibile. Qualunque spiegazione non
Perché
reggerebbe.
ho paura che non l'ho
Cosa che
seguita
però mi
fino
ha
a...
colpito di più e che mi è entrata in contraddizione è stato il fatto che Shlomo diceva che c'è l'essere che in questo caso, se si parlando di Hashem, esiste ma non potrebbe non esistere. Spero di riuscire a essere chiara. Quindi esiste ma non potrebbe non esistere, perché come ha appena detto lei, in realtà il resto del mondo, cioè la creazione, è in continuità, perché esistono tutte delle creature, tra cui anche noi, che esistiamo, perché evidentemente esistiamo, ma potremmo benissimo anche non esistere. Quindi questa è una differenza che, da quello che ho capito sull'interpretazione di Maimonide,
Il mondo può stare benissimo senza noi umani, senza pesci, senza piante,
è esatto, e
ma non può
mentre
esistere
invece
senza Dio.
esattamente, per cui riducendolo molto all'essenziale, diciamo che l'educazione britannica c'è qualcosa che esiste, ma non potrebbe non esistere, perché se non esistesse non esisterebbe nulla, e tutta una serie di cose che esistono, ma tutto sommato potrebbero non esistere. Ed inoltre la creazione è qualcosa che non è completata, cioè non è finita, ma di fatto è continua, cioè in realtà è un continuo rinnovamento, no?
Esatto.
Che ha merito di questa creatura, chiamiamola così, probabilmente hai sbagliato un off topic il
No, no,
termine,
no.
che esiste ma non potrebbe non esistere, che è Hashem. La cosa che però mi ha poi colpita è stato che Shlomo, nella spiegazione che Maimonide dava, attribuiva degli attributi che non erano attribuibili a questa creatura. Che a questa creatura, a questa entità, a questo essere che non è, che è Hashem, e che quindi non può essere sottoposto a quelle che sono le emozioni umane. Quindi, non so, la felicità, il sorriso, l'infelicità, cioè tutto quello che noi attribuiamo ai nostri sentimenti, no? La nostra vita emotiva, non di esseri. Che potrebbero pure non esserci e che infatti a un certo punto non ci saranno, si rinnoverà, è un continuo giro, e lui non li, non, 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 quest'altra parte non è preda di tutto questo, cioè non sente questo. E allora mi sono domandata, ma nel momento in cui invece dicevamo che se qualcuno fa una mezzà cioè con uno spirito che è elevato, no? Non la fa perché la deve fare o perché è un'abitudine, ne abbiamo parlato in un'altra
Sì,
lezione,
sì, sì.
ma lo fa perché è una cosa che in quel momento sta sentendo, no? E questa cosa quindi sale, altrimenti rimane in questo mondo un po' più basso.
Ok.
E questo dovrebbe rendere Hashem contento, ce cioè l'abbiamo detto tante volte nelle lezioni, che di questo
Perciò la domanda cos'è?
allora mi chiedo, ho trovato una contraddizione tra l'interpretazione di Maimonide che ha dato Shlomo, in cui questo Hashem era quasi una creatura impossibilitata dal fatto che esisteva a prescindere dal provare dei sentimenti, e quindi come fa a essere contento, tra virgolette, del fatto che noi facciamo una tzedakah?
Mi sfugge questa cosa qua, sinceramente, adesso che lei mi racconta questo ho la stessa domanda anch'io.
È questo che mi ha, cioè, nel
Perché nella
senso.
Torah parla che Hashem si arrabbia, per esempio.
È esattamente questo che sì, appunto, è proprio lì il problema, che invece io ero sulla linea del fatto che certamente sull'idea di Maimonide, che è una creatura che esiste ma non potrebbe non esistere, mi trovo.
Forse lì, adesso devo vedere quel capitolo specifico del Maimonide, forse lì vuole intendere che quando si parla che Hashem non ha dei sentimenti come il piacere o come la rabbia che vediamo altrove, forse non ha i sentimenti uguali ai noi umani. Bisogna vedere se non ho sotto mano.
Io penso che sia così, ne volevo
E certo, perché noi umani il nostro sentimento è effimero. Oggi sento così, domani cos'hai? Posso cambiare sempre. Invece Hashem, quello è, quello rimane. Hashem non cambia idea. Hashem è tutt'uno con quello che lui è. Perciò probabilmente lì sta cercando di spiegare, ripeto, non ho il testo davanti, sta cercando di spiegare che non è come da noi umani, ma è un altro livello di sentimento. Perché ovviamente Hashem ama i suoi figli, ovviamente Hashem si arrabbia, ovviamente Hashem è contento. Non si può dire di no.
Esatto, questo è
Esatto,
secondo me molto importante, perché se trasmetti un
esatto. Facciamo
messaggio.
così, io guardo un attimo quel Rambam lì, cosa intende, e alla prossima lezione magari lo
Per
Lo
quali
vediamo.
volentieri, perché altrimenti diventa tutto, cioè non dico inutile, perché non,
No,
però
no, no.
è chiaro che perde un po', cioè se noi dobbiamo in qualche modo cercare di fare una luce dentro noi stessi prima di tutto, perché noi già quello è un bel problema, e poi cercare di portarla al di fuori, anche per essere ben voluti, ma non perché vogliamo fare i primi, ma perché è una
Ma
cosa.
le sto dicendo 99,9 come ho appena detto. Quando dici che Dio non ha sentimenti, non li ha come noi umani. Ovviamente,
Certo.
ovviamente che Dio ha sentimento e ovviamente che Dio ha piacere quando ognuno di noi si adopera a fare anche una ben piccola misfascia, mi accontento di questo e quant'altro. Non avrebbe senso il contrario. Perciò la spiegazione è quella lì. Comunque, per sicurezza, vado a trovare il capitolo giusto e settimana prossima. Beh, esatto, ne parliamo.
Grazie,
Grazie.
scusi,
Grazie
forse
a lei,
era
grazie a lei.
veramente un po'
Andiamo.
fuori, ma
Ha
mi era
fatto bene.
rimasto.
Ok, andiamo ancora un pochettino
Grazie.
avanti. Grazie a lei, buon viaggio. Allora, e questo è quello che abbiamo detto. Perciò, tramite Dio parla con Mosè, con Talit e Tefillin, di ricordare a noi, mettete anche voi il Talit e il Tefillin perché aiuta a ricevere perdono di Hashem. Ok,
Posso?
yes,
Posso?
prego, prego.
Ma così. Estemporaneo, vera eta et corai, vedrai il mio dietro, la mia terga, no? Ma corai però non è una bella cosa, perché c'è il discorso che si butta dietro le spalle, però andando a vedere così, la mia mania, insomma, raiti fa 617, che corrisponde a Baal Teshuva, beh, Baal Tefillah, chiedo scusa, Baal Tefillah. E Eta Horai fa 620, che equivale a Keter. Come vedrai, la corona del Baal a Tefillah, cioè i Tefillin. E
Ecco.
cosa vede? Vede il nodo. Il nodo è un Dalet, perlomeno nella nostra luminarca.
Sì.
Dalet. Ci sono quelli che fanno quadrato, ma noi abbiamo il Dalet. Il Dalet fa 414, che corrisponde a Galui Shekinah, ma il Galui Shekinah lo raiti, ma non vedrai la pienezza della Shekinah, perché è ancora presto. È
Interessante.
curiosa questa corrispondenza, insomma, no? Cioè, come dire, porta i tefillin come Bala Tefillah, che è una corona, diciamo così, tefillin del Rosh,
Sì.
però non vedrai Panai, cioè il mio volto, cioè vedi il nodo, ma non vedrai il galui della Shekinah, cioè la completezza della mia manifestazione non la vedrai. Insomma. È curiosa questa
Interessante, interessante.
corrispondenza,
Sì.
ammesso che sia accettabile, insomma.
Ok, grazie, grazie. Ok, andiamo avanti. Capitolo 34, passo 1. Hashem disse a Mosè: scolpisciti due tavole di pietra uguali alle prime e scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole, parla della legge, no? Che hai frantumato. Adesso tutto questo cosa qua che Mosè vede Dio, eccetera, tutto questo ovviamente sul Sinai. Il fatto che Mosè è entrato in questa caverna, che Dio lo sta proteggendo, eccetera, eccetera. Lì Dio dice a Mosè che darò le seconde tavole, perciò dice tu dovrai scolpire queste tavole, scolpisci ti. Adesso vedremo cosa vuol dire scolpisci ti e non scolpisci e basta. Due tavole di pietra uguali alle prime tavole e scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che tu, Mosè, hai frantumato. Andiamo subito al passo numero uno, al commento numero uno, che dice così. Hashem disse Mosè era il primo del mese di Elul. Infatti 40 giorni dopo a Kippur Mosè scende con le tavole pronte. Mosè sarebbe rimasto sul monte per un terzo periodo di 40 giorni. La famosa terza volta che Mosè sale sul Sinai e quando scende per discendervi infine a Kippur con le seconde tavole. Tante volte mi hanno raccontato che il giorno che Mosè, quando scende finalmente con le seconde tavole, era proprio il giorno di Kippur, dicendo: Ok, ho accettato le tue preghiere, Mosè, ho perdonato il popolo e ti do le seconde tavole, che è appunto Kippur. Perciò da lì che rimane che il giorno di Kippur è un giorno di espiazione pure oggi. Perché è Dio che l'ha fatto diventare un giorno di espiazione, perdonando già gli ebrei per il vitello d'oro, dando appunto le seconde tavole della legge. Ok, Psollechà, scolpisciti, abbiamo detto. Rashi spiega che il suffisso ti, scolpisciti, indica il profitto che Mosè avrebbe tratto dalla fabbricazione delle tavole, ovvero quando tu scolpisci, adesso lo dirà, Hashem infatti gli mostrò una pietra preziosa detta Sanprinon, che si trovava nel sottosuolo della sua tenda, perciò è zaffiro secondo le opinioni, perciò una pietra preziosa di zaffiro. Allora, quando dice scolpisciti, perciò lui era lì col proprio la falce, col martello, quello che sia, perciò tutti i rimasugli della pietra, Dio ha detto: Questo è per te. Perciò scolpisci ti, che tutti i rimasugli ti rimangono a te e fanno nell'uso che vuoi, che si trova sottosuolo, dagli scarti della quale Mosè si arricchì immensamente. Questo è un regalo che Dio gli ha fatto. Dat Mikra aggiunge che il complemento di termine indica anche l'inaugurazione, l'ingiunzione ad agire prontamente. Ingiunzione ad agire prontamente. Cioè, scolpisciti vuol dire anche fallo subito, non procrastinare. Però vuol dire più che altro che i resti, psol lecha, i resti sono per te. Dottor Messina, stai dicendo qualcosa?
Sì, stavo notando, scusi se la interrompo, ma mi
Prego.
emoziona molto quando dice, Vayomer Hashem el Moshe psal lechash nelochois, fatti scolpisci, dice, ma prima aveva detto, lota selecha col pesel, non farti nessuna scultura, e poi aggiungeva di tutto quello che c'è sulla terra, sopra la terra, nel mare, quindi. Quando quindi dice scolpisci qualcosa che non è terrestre, che non è terreno, perché
Certo.
se no entrerebbe in contrasto con Sera de Burot, no?
Sì, non
Perché
puoi avere delle
là devono
immagini.
farti le cose del mondo. Questo ti chiede di fare una cosa fuori dal mondo, cioè il Debur Hashem che ti porta la legge, insomma. Ecco, mi piace questo
Assolutamente.
contrasto incredibile, usando lo stesso verbo. Dice e non dice le stesse cose, insomma.
Sì. Ok. Perciò vuol dire tieniti i resti e anche fallo al più presto. Andiamo nella pagina accanto, sempre nei commenti, due tavole uguali alle prime. Però qua il commento dice una cosa interessante, vi erano tuttavia alcune differenze sostanziali. Lui dice falle come le prime, però in realtà ci sono delle differenze tra le prime e le seconde tavole. Qua ce le viene a elencare. Dice punto numero uno. Guardiamo le tavole stesse. Le prime erano opere di Dio, mentre le seconde furono scolpite da Mosè. Perciò già qua abbiamo una differenza. Sì, magari la forma è uguale, però la differenza c'è che quelle erano divine e queste erano umane. Punto numero due. La scrittura. Secondo il Talmud, le seconde tavole erano scritte da Dio. cosa che rese possibile che le parole rimanessero incise nel cuore del popolo ebraico e mai dimenticate? Perché è qualcosa che Dio ha fatto. Terzo punto, che a livello spirituale del popolo ebraico, dice, anche lì c'è una differenza. Con le prime tavole, la primissima volta che gli ebrei hanno ricevuto la Torah, erano dei tzaddikim. Ovviamente, al momento, quando gli abbiamo ricevuto la Torah, i 10 comandamenti, erano tzaddikim. Poi dopo abbiamo visto che erano peccato, ma in quel momento erano dei tzaddikim. Con le seconde, invece, erano dei Baalei teshuva, delle persone che hanno fatto teshuva, che è ovviamente è un livello più alto. Perché essere un tzaddik è bello, ma una persona che cade, sbaglia, pecca, si allontana, però poi ritorna alla strada giusta, è più alto ancora di chi non ha mai sbagliato. Perciò le prime tavole le erano tzaddikim, perché erano usciti dall'Egitto, si erano preparati e quant'altro. Poi hanno peccato, poi hanno chiesto perdono e Dio li ha perdonati e gli ha dato le seconde tavole. Perciò qui erano a un livello di Baal Teshuva, colui che compie la Teshuva, ovvero molto più alto del primo livello. Adesso guardiamo il livello spirituale di Mosè. Perciò qua sta portando diverse cose per far vedere che sì, tecnicamente erano uguali le due tavole, però c'erano delle differenze. Adesso dice il livello spirituale di Mosè. Il livello spirituale di Mosè. Con il dono della Torah, Mosè ricevette anche quelli che vengono tradotti in 1000 luci, sono livelli di spiritualità di luce, dalle quali fu privato in seguito al peccato del vitello d'oro. Anche Mosè, che non c'entrava niente, dopo il peccato degli ebrei, lui queste 1000 luci che ha ricevuto con le prime tavole gli vengono tolte. Invece, le seconde tavole avevano tuttavia il pregio di essere state accompagnate dalla Torah orale. Perciò, quando Dio ha dato le seconde tavole, ha dato anche la Torah orale e dà lo splendore del volto di Mosè. Perché c'è scritto che quando Mosè è sceso dalla montagna, ha dovuto mettere una forma di maschera, coprire il suo viso perché faceva paura alle persone, il suo viso era troppo raggiante. Allora lui doveva mettere una maschera proprio. E questo è quando è successo, non con le prime tavole, ma con le seconde tavole. E perciò è vero, ha ricevuto 1000 luci e poi gli vengono sottratte. Però poi la luce che lui emanava era una luce inguardabile. Perciò vediamo di nuovo l'effetto della salita dopo la discesa, del ritorno dopo il peccato, la teshuva dopo il peccato. Cos'è? Ti rende molto più alto. Perdi 1000, ma vedi che sei così raggiante che addirittura devi coprire il tuo volto. Bello. Ok, passo 2. Dio dice a Mosè, preparati. Per domani mattina salirai al mattino al Monte Sinai e là sosterai in piedi attendendomi in cima al monte. Perciò tu sali, arriva alla cima del monte, stai in piedi, aspettami. Adesso questo preparati domani, passo 2. Preparati per domani mattina. A differenza del popolo, Mosè non necessita di 3 giorni di preparazione. Quando Dio parla agli ebrei e vuole dare la Torah, dice 3 giorni prima, dice preparatevi che fra 3 giorni riceverete il dono della Torah. Perciò devono fare determinate cose in questi 3 giorni, prepararsi e così via. A Mosè non gli dà 3 giorni, dice domani mattina. Perché Mosè non ha bisogno di 3 giorni come gli altri. la sua preparazione è più veloce, perché lui è più integro, ovviamente, degli altri. Quando dice là in cima al monte, sulla roccia menzionata, su quella roccia che Mosè sapeva. Poi dice, no, questo abbiamo finito. Tre. Passo tre, che nessuno salga con te sulla montagna e che nessuno si faccia vedere in tutto il monte. Faccio né con te né lontano da te, nessuno deve essere visto sul monte. Neppure il gregge e il bestiame pascolino dinanzi a quel monte. Perché lo specifica? Che nessuno salga con te. Perché le prime tavole, Mosè, per le prime tavole, Mosè era salito fino a un certo punto del monte, solennemente accompagnato da molte persone. Quella volta era accompagnato, non era da solo. Però qua dice, quelle tavole furono colpite dal malocchio. Ora quindi Mosè saliva da solo con discrezione. Attenzione, cosa vuol dire questo? Tutto ciò che è lontano dall'occhio, lontano dal potersi vedere, è lontano anche dal malocchio. Il malocchio, per quanto non è una cosa su cui dare troppa importanza, esiste. Ok? Il malocchio c'è. Il malocchio non è causato per forza da persone cattive o da persone gelose. No. Una persona anche che ti vuole bene, involontariamente, ovviamente, può causare il malocchio. Perciò non è una persona cattiva o okay, che è qualcosa che, come qui, tutti quelli che sono saliti con Mosè, mica erano gente cattiva, erano tzadikin, però è una cosa che hanno visto. Tutto quello che è visivo può catturare malocchio, più può prendere il malocchio, perché è una cosa che si vede. E si parla e si dice wow, che bello, eccetera, eccetera. Allora può causare. Adesso, visto che ne abbiamo parlato, anche se non c'entra niente, mettiamo un attimo, chiudiamo una parentesi. Malocchio, sì, si dice malocchio, ma in realtà non comincia dall'occhio. Sì, comincia dall'occhio, ma è la parola che causa l'eventuale malocchio. Spiego. Una persona, classico esempio, ha una macchina nuova, esce per strada e qualcuno vede questa nuova macchina e dice: ah, wow, che bella macchina nuova! Tra sé o a qualcun altro, non è importante. Questo dire wow, che bella macchina nuova, ripeto, anche se detto senza cattiveria, senza gelosia. Perché può causare il malocchio? Perché lui sta dicendo: ah, che bella macchina. In cielo ci sono anche dei angeli un po' annoiati, magari, che vogliono andare a mettere le pulci, a vedere ogni cosa, a mettere naso. Ah, questo qui ha appena detto che bella macchina. Andiamo a vedere se sto tizio se la merita sta bella macchina o no. Magari non merita, magari ha fatto qualcosa di male, magari il suo livello spirituale va, quello che sia. Vanno a vedere, è come le guardie di finanza, quando vanno a vedere qualcosa trovano. Anche noi, la nostra fedina penale davanti a Hashem non è mai limpida, limpida, limpida. Qualcosa facciamo. Può essere che durante la preghiera ci siamo addormentati un secondo. Allora, che sia questo il problema. Per dire che questi angeli, questo dire che bella cosa che lui ha, può causare un controllo dall'auto e poi dicono: ma guarda, c'è una macchina nuova, però guarda, ha fatto questo, questo e quest'altro. Non merita questa cosa qua. È lì che può venire il malocchio. Perciò, vedendo una certa cosa, dicendo, allora sveglia, risveglia il controllo dall'alto. Per questo motivo che, anche se non bisogna essere vivere con questa angoscia del malocchio, ossessionati dal malocchio che è un qualcosa che esiste e conviene farne attenzione. Non sempre mostrarsi più di tanto, quando è una bella cosa, non per forza la devi far vedere a tutti. E uno può dire, vabbè, allora che valore ha tutto qua? Ognuno può fare quello che vuole. Però la Torah ti insegna, sii umile, non far vedere, non destare, passa un livello low profile, un profilo basso, in modo che non vai a rischiare. Continuiamo ancora sempre, siamo in mezzo al commento numero 3.
Bravo, una
Perché?
domanda sola.
Sì.
Ma la mezuzah che abbiamo sulla porta ci benedice quando entriamo nella casa
E
e
quando
quando
usciamo?
usciamo la tocchiamo due volte. Quelle
Assolutamente.
sono benedizioni, quindi
Sì, è anche vero che appunto, se una persona ha fede
poi certo.
forte, io ho la mezuzah, io faccio le mie cose, faccio le mie misure, ripeto, non deve essere un'ossessione, ma non deve neanche essere presa troppo sotto gamba. È un qualcosa che c'è, facciamoci attenzione.
Grazie.
Ok. Perciò, quando Mosè la prima volta è salito con altra gente, l'hanno viste e ha causato il malocchio e sono state distrutte. Stavolta Dio dice per evitare, sali da solo, stai da solo. Non portare tua suocera che magari... Vabbè. Nessuno si faccia vedere, neppure il gregge e il bestiame. Aggiunge. Poi andiamo appunto nella colonna accanto, due tavole uguali. Ah, no, 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 qua bisogna girare la pagina. Stavolta diceva, non me l'ha detto. Girare la pagina. Ah, ecco, è finito lì. Perciò nessuno si faccia vedere sulla montagna, non solo umani, ma neanche gregge e bestiame. Mosè, tu. Io e la montagna, basta, non voglio nessun altro. 4. Vaifsol. Scolpite due tavole di pietra uguali alle prime, perciò una volta scolpite, Mosè si alzò presto al mattino e salì sul monte Sinai come aveva comandato Hashem, portando in mano le due tavole di pietra. Cioè Dio ha, pardon, Mosè ha scolpito giù in terra le tavole con le misure, la forma, tutto quanto. E tra parentesi, la forma non è arcata come purtroppo non so chi si è inventato, ma le tavole della legge sono squadrate, sono rettangolari, squadrate e non hanno l'arco sopra. Ok? Così come la menorah non è arcata, ma è dritta, così lo è anche le tavole. Perciò abbiamo letto il passo numero 4, adesso leggiamo il passo numero 5. Hashem discese nella nube, si fermò lì con lui e proclamò il nome di Hashem. Andiamo a vedere cosa vuol dire. Hashem discese nella nube già nota. Anche settimana scorsa abbiamo messo questa nube che scende e lì c'è la rivelazione di Hashem, con cui la presenza di Hashem discende dal cielo. Ora Mosè sale e Hashem gli scende incontro. Bella questa volta, questa cosa che vediamo anche nei 10 comandamenti, vaiere da Shema dal Sinai, che Mosè, che Dio scende sul Sinai per dire i 10 comandamenti. E questo è il bello, Dio scende alla vicinanza dell'umano, dice io vengo da voi, non posso pretendere che voi arriviate da me, perciò anche Mosè sì, lo fa salire sul monte, però anche Dio stesso scende per incontrarlo a metà strada, per dire facciamo metà strada ognuno, io mi avvicino ma anche voi elevatevi. Proclamò il nome di Hashem, Hashem informò Mosè, informò tra virgolette, della sua presenza pronunciando il proprio nome. Dio dice il proprio nome. Mantenne così la promessa fatta a Mosè che gli dirà il suo nome. No, diventa troppo lungo, ci fermiamo qua. Prego, a voi. Qualcuno vuole dire qualcosa?
Sì, però le prime tavole, quelle scritte da Hashem, le lettere erano tali che si poteva leggere anche sul lato opposto, no?
Sì,
Oltrepassavano tutto lo spessore della tavola.
però no,
Mentre mi sembra di capire che le seconde, essendo scritte da Mosè,
ma anche qui dice che ha scritto Dio, però, eh? Attenzione, Dio, Mosè le ha scolpite, ma le ha scritte
scolpite, sì,
Dio, sì.
scolpite.
Perciò qui non parla di quel miracolo che dicevamo che alcune lettere addirittura erano galleggianti o okay. Che. Qui non ne parla, perciò non vorrei dire
Ok,
qualcosa che non so.
va bene.
Grazie. Qualcun altro?
Io avrei una domanda, però non ho sentito tutto perché siccome ero per strada a un certo punto non, magari l'avete detto, ecco.
Proviamo.
Allora, praticamente dicevi, Dio non ha le mani, nel senso che è una cosa, diciamo, metaforica, insomma, bisogna
Sì.
capire cosa vuol dire. E poi dice che Dio fa le mitzvot come noi.
Anche lì non è proprio come noi. Lui dice di fare a noi le mitzvot e in un certo modo le fa anche lui. Dio non avendo un corpo, non penso che mettete filine esattamente come noi, ma poi però non lo sappiamo.
Io pensavo più che altro che comunque voglio dire, se Dio mangia kasher, comunque lui non è che ha fame, nel senso, non è che passa davanti, capito, al kebabaro e dice, oh, che tentazione.
Bene,
No, quello.
sicuramente davanti che babà nessuna tentazione proprio, lasciamo, neanche Dio.
Va bene, però per
Già fai un
capirci.
esempio, fai un esempio proprio.
No,
Ok.
lui no. Io qualunque cosa, qualunque profumo che sento, friggono anche una scarpa, dico, oh, che buona, potrei dare una soggettina. Voglio dire, si fa presto senza la tentazione a fare le mitzvot.
Il discorso è sempre quello, è un modo di dire per far capire a noi umani. Adesso, in che modo Dio tenga la Kasherut e faccia Shabbat e tenga il Tefilin, non lo sappiamo, ma lo fa.
Shabbat. E con la creazione,
Ok.
quello, ok. Se a me era venuto in mente la kasherut, che dico, beh, ma certo che tieni la kasherut se non hai fame. Vabbè, niente,
In un
era.
certo modo spirituale, a livello spirituale, Hashem rispetta anche lui le mitzvot.
Ok, grazie.
A te.
Volevo dire, vabbè, prima
Oh.
avrei voluto dire una cosa sull'Ainara, ma è troppo lunga. Però adesso ricollegandomi a quello che ha detto Anna, io credo, non lo dico io, che la Torah usa quelli che vengono chiamati antropomorfismi, cioè questo attribuire ad Hashem delle caratteristiche che sembrano umane, ma sono antropomorfismi. Che servono solo per far capire meglio alle persone che leggono, alle persone che studiano il concetto che si vuole esprimere. Hashem non mangia, Hashem non mette i tefillin come li mettono gli uomini. Hashem è quello che ha creato tutto, cioè Hashem è tutto. Hashem comprende i tefillin, comprende, cioè lui ha creato la Torah, ha creato le mitzvot, ce le ha date, quindi come si può pensare, cioè il fatto che si dica mette i tefillin, cioè non vuol dire che si alza al mattino e si mette i tefillin, perché non sarebbe Dio. sarebbe un uomo. Dio è un concetto difficile da comprendere. Noi non possiamo comprenderlo.
Come
È un po'...
mi collego al suo discorso, diceva, come quando si chiede una Torah, che Dio ha
Cioè,
sentito questo profumo
ma non
grazioso.
sente il profumo Dio,
Appunto.
cioè Dio è Dio, Dio è infinito, è l'En Sof,
Esatto.
in lui tutto è racchiuso e tutto si rinnova. Quindi se stiamo qui a spaccarci il cervello per vedere se si mette i tefillin o se passa davanti un negozio, cioè stiamo veramente, secondo me, sbagliando strada, cioè non...
Certo.
Cioè, cambiamo argomento, insomma, scusatemi, non
No,
vorrei sembrarvi
è questo il punto.
antipatica, ma
No, 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 no.
cioè,
Grazie,
non...
grazie.
Hashem non ha le caratteristiche umane, non
Esatto.
è un uomo,
Lo so,
è inspiegabile.
io per questo ho chiesto, ma allora cosa serve dire? Cioè, nel senso, uno mi dice. D'accordo, un antropomorfismo, ma io
Beh, sì.
cosa ho capito? Ma io cosa ho capito? Che io so che Dio non ha fame, lo so benissimo, però mi chiedo allora perché mi viene detto così?
Va bene, poi sai, ci sono i famosi quattro livelli di spiegazione della Torah. Noi credo che noi qui stiamo studiando il primo, che è lo Pshat. Forse se noi
Ok.
fossimo in grado di arrivare fino al Tod, forse magari capiremmo meglio. Adesso
Ah, ok,
noi
no, era questo che mi
adesso
chiedevo. A
siamo qua al livello di Rashi e Rashi è Psha, poi
suo livello, no? Pure,
c'è Remes, poi c'è.
a suo livello, Dio fa anche le misfa.
Però,
Da capire cosa vuol dire.
ecco, appunto, da capire che cosa vuol dire.
Esatto.
Lo so che la mia domanda era strutturata
No,
male, però era quello che cercavo di... perché
ma
proprio
ti
non capivo
vogliamo
il
bene lo
senso.
stesso, Anna. Sentiamo, dottor Messina, dai.
Ma secondo...
No, vi siete ammutati in due, tutti ammutati. Dottor Messina, si accenda.
Non avevo
Ok.
sganciato il... sono d'accordo con diceva, nel senso che Kadosh Baruch Hu, quando crea il mondo, crea delle cose che ha già tutte dentro di lui, le manda nel mondo, crea il mondo, ma sono tutte cose che sono già presenti dentro di lui, no? Quindi c'ha già i tefillin. È un po' come quando dice a Moshe Rabbeinu che farai la
Le rivela.
menorah come il modello che ti ho fatto vedere sul monte. Ma è una cosa ideale, una cosa che ti entra nella testa, cioè il tefillin, come la menorah che fa vedere nella testa di Mosè, sono tutte trasmissioni di concetti che già Kadosh Baruch Hu ha da sempre dentro di sé e li esterna. E dice, ti ho fatto vedere la menorah sul monte, ma a livello di idea, insomma, non di simbolo, proprio di idea, di archetipo, ecco, diciamo così.
È archetipo, giusto.
Un archetipo, cioè non è che si
Ok.
mette tefillin,
Insomma, non si può
dovrebbero
parlare di
essere molto
Hashem come
grossi,
si parla
dovrebbero
di una
essere.
cosa, non
È un modo di
so
dire, è
se
una metafora, diciamo
sono
così.
concetti
Metafora
molto,
per farti
molto
capire, certo.
alti, molto superiori, cioè non bisogna studiare, secondo me, a dei livelli.
Buon tutto.
Grazie,
E poi buon
grazie.
ciao.
Grazie.
Ciao.